lettera ai Romani, capitolo 5, dal versetto 6 in poi. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto. Forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque ora, essendo giustificati, cioè resi giusti da Dio per il suo sangue, saremo al sicuro, saremo per mezzo di lui, cioè salvati dall'ira, dal castigo di Dio per i colpevoli. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio attraverso la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. In questi giorni è ricorso l'anniversario dell'atto eroico del carabiniere Salvo D'Acquisto, giovanissimo, poco più che ventenne, di origine napoletana ma in servizio in provincia di Roma. La località oggi è nel comune di Fiumicino. Torre di Palidoro, che tra l'altro abbiamo visto anche nella grafica, nella copertina di oggi, c'è un altare, c'è un monumento per ricordare quell'atto eroico. Cosa succede? Siamo nel 1943, alcuni soldati tedeschi rovistando da una parte trovano una cassa con munizioni, armi, c'è un'esplosione, i tedeschi pensano a un attentato. In realtà non era un attentato, è un incidente. Alcuni soldati tedeschi muoiono o sono feriti, allora i tedeschi decidono di agire, optare per la rappresaglia. Cioè, per ogni soldato tedesco ucciso ci sarebbero stati uno o più morti delle persone del posto, tra la gente del luogo. Visto che le persone chiamate lì, 22 persone chiamate a scavare letteralmente la propria fossa, nulla cambiava, e allora questo carabiniere Salvo D'Acquisto si attribuisce la colpa, una colpa che non aveva. Sono stato io. Questo giovane carabiniere muore dalla sua vita per salvare 22 innocenti. E mi sembra di capire meglio, in base a questa storia bellissima, quello che vuole dire l'Apostolo Paolo quando dice ai Romani, ai credenti di Roma di circa 20 secoli fa: difficilmente una persona morirebbe per le persone oneste, per chi non ha fatto niente di male. È difficile, ma potrebbe succedere che qualcuno desse la sua vita per degli innocenti. Quello che ha fatto Gesù è molto più importante ed è qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto fare. Gesù Cristo, figlio di Dio, ha dato la sua vita per dei colpevoli. Egli, dice il Nuovo Testamento, giusto, ha dato la sua vita per degli ingiusti, per condurci a Dio. È come il pagamento di una multa, di una sanzione, come una penalità, come un debito. Tu non puoi pagarla quella multa, tu non puoi far fronte a quel debito. E allora interviene, subentra qualcuno che ha le possibilità economiche e che ti vuol bene a tal punto che lui o lei pagano al posto tuo. Ti è mai successo? Hai mai trovato qualche multa sul tergicristallo? Ci è capitato di fare questa esperienza, purtroppo, superficialità, disattenzione, una forma di sfida, non lo so, al sistema, al regolamento comunale, non lo so, tante volte per disattenzione. Trovi la multa sul parabrezza, sul vetro della tua auto. Ti è mai capitato che insieme alla multa tu abbia trovato la ricevuta di pagamento? Ho pagato io. A me non è mai capitato. Forse non ci capiterà mai una cosa del genere. Ma è successo qualcosa di molto più grande sulla croce. Gesù Cristo ha detto: tutto è compiuto. Tutto è compiuto. E se andiamo al testo originale, se andiamo alla lingua greca, la lingua del Nuovo Testamento, scopriamo che le parole di Gesù sulla croce, è compiuto, si potrebbero tradurre è pagato, è saldato. Ed era quello che si scriveva all'epoca, al tempo di Gesù, sulle ricevute fiscali, sui documenti amministrativi, come il nostro pagato, sui documenti, su una ricevuta, su una fattura, saldato, tutto a posto. Questo ha fatto il Signore per i miei peccati. Questo può fare il Signore nella tua vita se tu credi in Gesù e lo ricevi come tuo Salvatore. Se tu credi che Gesù Cristo ha pagato anche per le tue colpe, per le tue responsabilità, per i tuoi fallimenti morali, nel momento in cui tu credi, in quell'istante Dio Padre attribuisce a te l'innocenza di Cristo. Gloria a Dio per questo. Quanto è grande la grazia di Dio. Come ci vediamo noi in questi versetti, in questo brano della lettera ai Romani? Noi siamo, dice la Bibbia, ci ricorda stamattina la scrittura, noi siamo senza forza. Cioè noi non possiamo fare niente di risolutivo per noi stessi, ai fini della nostra salvezza. Noi siamo come quelle persone sotto le macerie, a seguito di un crollo, di un terremoto. Siamo come quelle persone che hanno bisogno di soccorso, che sono in emergenza. Noi siamo spiritualmente come quei disperati schiacciati dal peso delle loro stesse colpe che non possono fare niente per salvarsi. La persona sotto le macerie può dimenarsi, può cominciare a respirare affannosamente, può mettercela tutta, può raccogliere tutte le sue forze per cercare di sollevarsi, ma non ci riesce. C'è bisogno di un soccorritore. C'è bisogno dei vigili del fuoco, c'è bisogno dei volontari, c'è bisogno dei militari, c'è bisogno di qualcuno che venga a salvarti, che viene a tirarti fuori. Questo ha fatto Gesù per te. Accetta il suo perdono. Questo ha fatto Gesù per te. Allunga la tua mano. Accetta questa mano tesa verso di te, che parte dal cielo. Noi siamo senza forza, dice qui la Bibbia. Quando eravamo senza forza, incapaci di fare qualcosa per poter raggiungere Dio, quando eravamo senza forza, Cristo è morto per noi. Per noi? Non proprio. In maniera più precisa, la Bibbia ci dice che Cristo è morto per gli empi. Chi è l'empio? L'empio è il malvagio. Nella Bibbia la persona empia è la persona che non solo sbaglia, ma che continua a sbagliare. La persona empia nella Bibbia è il peccatore seriale, o potremmo dire incallito. La persona colpevole è consapevole. Cristo è morto per gli empi. Cristo non è morto solo per le persone che sbagliano e stanno male per questo. I peccatori che sanno di esserlo e soffrono per la propria condizione di peccato. Cristo è morto anche per gli ingrati, per gli irriverenti, per gli irreligiosi, per coloro che voltano volontariamente le spalle alla fede, al Vangelo. E Cristo è morto anche per i blasfemi. per chi non ha rispetto per il nome di Dio, per la Bibbia. Cristo è morto per noi tutti. Siamo tutti peccatori davanti a Dio. Cambia la colpa, cambia la biografia, cambia la nostra consapevolezza, il nostro senso religioso, se c'è, o addirittura in qualche caso è assente un senso religioso. Ma Cristo è morto per tutti, perché siamo tutti senza forza davanti a Dio. Siamo incapaci di salvarci, di modificare la nostra condizione e il nostro rapporto rispetto a Dio. Avevamo bisogno di Cristo, figlio di Dio, unico mediatore tra Dio e uomo, e l'uomo, l'unico collegamento tra il cielo e la terra per salvarci. Senza forza, senza meriti, senza speranza. Senza speranza. Se ci fosse stata una speranza, Dio Padre avrebbe chiesto a un angelo di pagare per le nostre colpe. Se ci fosse stata un'altra via, Dio Padre avrebbe costituito un uomo, un profeta, un cosiddetto santo. Dio Padre sapeva che non c'era altra possibilità, altra via, altra speranza. Perciò amiamo sempre ricordare che Gesù Cristo, solo Lui, è la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di Gesù Cristo. Com'è il suo amore fotografato in questi versetti della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani? L'amore di Cristo è un amore che non guarda a convenienze, ad accordi, a inciuci. L'amore di Cristo è amore 100%. L'amore di Cristo, l'amore di Dio è un amore perfetto, è un amore senza compromessi, senza chiazze, senza macchie, senza inganno. Il nostro amore a livello umano tante volte è viziato da altri sentimenti. Quante volte il nostro amore è un mix, è un intreccio di affetto e di tante altre cose, spesso negative. C'è l'amore, ma c'è anche l'invidia, c'è anche traccia di risentimento, c'è egoismo, c'è la ricerca di un apprezzamento maggiore da parte degli altri. Io faccio questo così sai che considerazione che gli altri avranno di me. Quante volte anche il nostro bene è contaminato, è inquinato. Anche il nostro amore spesso non è amore puro, non è amore vero, autentico, vero amore. Ma l'amore di Cristo è amore perfetto. Solo per amore, solo per amore, Cristo si è addossato le nostre colpe. Cristo solo per amore si è accollato il nostro debito di giustizia morale, spirituale davanti a Dio. Non vuoi ringraziare il Signore stamattina per un così grande amore? Cerchi l'amore della tua vita? Un amore, un sentimento, una storia, un matrimonio felice? Cerchi l'amore della tua vita, è normale, ma devi sapere che c'è l'amore con la A maiuscola, l'amore perfetto, l'amore senza difetto, l'unico vero amore degno di questo nome in assoluto è l'amore di Dio per noi. Dio mostra la grandezza del suo amore in questo, un amore concreto. Ti chiedi se Dio ti ami o se il Signore ti ami ancora? Forse ti arrovelli la mente, ti tormenti pensando: Dio mi ami ancora dopo quello che ho fatto? Credente, stai pensando se Dio ti ami ancora? Se tu puoi ancora seguirlo, ricorda la croce. Ricorda la croce. La croce è il più grande promemoria dell'amore di Dio per te. Quando dubiti, ricorda Gesù sulla croce. Egli ha fatto tutto solo per amore. Nessun'altra ragione. Nessun'altra ragione. Il coraggio di Cristo mi colpisce. il suo grande coraggio, un coraggio messo a dura prova. Gesù Cristo è veramente uomo ed è veramente Dio. Come sia possibile questo? La nostra mente arriva fino a un certo punto, ma subentra la fede. Credi? Gesù vero uomo, Gesù vero Dio. Apprezzo il coraggio di Gesù. Egli ha paura, in quanto persona umana Gesù ha paura, trema, piange, soffre, tribola, è tormentato, è agitato dentro di sé. Ricorda Gesù nell'orto del Getsemani. Ricorda Gesù in quel luogo familiare per i discepoli. Gesù piange, Gesù dice al Padre: Padre, se è possibile, evitami questa esperienza, passi oltre a me questo calice, un calice di sofferenza, di amarezza, di sangue. Ma Gesù dice: Padre, però non come voglio io, ma come vuoi tu. E Gesù accetta di bere quel calice di sofferenza al posto tuo. Si racconta di una famiglia in viaggio in auto, entra un'ape dalla fessura del finestrino, i bambini sono terrorizzati, il padre cosa fa? Il papà fa una cosa semplice, ma di grande significato. Prende quell'ape, la stringe nel suo pugno, causandosi dolore. Ma i bambini sono al sicuro. L'atto di Gesù è l'atto del più grande coraggio che io e voi possiamo mai conoscere. E quando hai paura, affidati a Cristo. Quando hai paura di qualcosa, di qualcuno, prendi ispirazione da Gesù. Egli, se lo vuoi, è con te. Gesù è con te a casa, mentre spicci le faccende domestiche, Gesù è con te a scuola, Gesù è con te all'università, Gesù è con te al lavoro, in ufficio, in azienda, in fabbrica, Gesù è con te quando sei da sola, quando sei da solo. Gesù ha promesso di non abbandonare mai chiunque crede in Lui. Credi, ti prego, credi in questo momento. L'atto d'amore, l'atto di coraggio di Gesù è anche per te. Il suo progetto di salvezza è per te. Forse hai letto tante storie, tanti racconti, forse hai letto romanzi, biografie, ma dove leggerai mai una storia come questa? Il Figlio di Dio viene sulla terra, diventa uomo per diventare il Salvatore dell'umanità. Dove leggerai mai che il Figlio di Dio dà la sua vita per dei peccatori, per persone colpevoli? A malapena qualcuno morirebbe per una giusta causa, per un innocente. Ma Dio dimostra la grandezza del suo amore in questo, che mentre eravamo senza forza, malvagi, intenzionati a tutt'altro e non alle vie di Dio, mentre eravamo colpevoli, Cristo è morto per noi, Cristo è morto per me, Cristo è morto per te. Accettalo. Credilo, vivilo, il progetto di salvezza di Cristo richiede la nostra fede, semplicemente la nostra fede, non i nostri meriti, non ci sono prerequisiti. Quante volte per trovare un lavoro ci sono requisiti, ci sono prerequisiti, cerchiamo un giovane collaboratore, la prima esperienza, ma con esperienza. La prima esperienza, ma con esperienza. Ma in quale vita hai fatto esperienza? Quante volte? Per iniziare a studiare, devi avere dei requisiti. Corsi di studio a numero chiuso. Ma io vorrei imparare. Ma io vorrei fare una professione. Io vorrei apprendere un lavoro. Devi avere prerequisiti. Devi averci pensato prima. Devi avere potuto mettere le giuste basi nella tua formazione. Capisco che queste siano anche dinamiche, lineari, che hanno una loro logica. Ma quando parliamo del nostro rapporto con Dio, quando parliamo di fede, quando parliamo di spiritualità, quando parliamo di Dio, ci rendiamo conto che se Dio avesse voluto cercare in noi dei requisiti o dei prerequisiti, va bene, non sei così, va bene, non sei in grado di, però devi essere almeno in condizione di saper fare questo, di saperti presentare, devi avere una base, un'infarinatura. Dio non ci parla così riguardo la salvezza. Io ti accetto, però devi essere stata una persona religiosa. Quante volte hai letto la Bibbia? Quante preghiere sai recitare? Quanti soldi hai donato per il sociale? Sei iscritto a qualche associazione? Fai volontariato? Il Signore non ci chiede questo. Sebbene queste cose siano cose di valore davanti a Dio e a livello sociale, ma Dio ai fini della salvezza non ci chiede di aver fatto niente, non ci chiede nessun requisito. Dio ci chiede soltanto: vieni da me, credi in me, ci dice il Signore, lasciati andare, lasciati andare. Non sarai mai la persona giusta perché Dio ti possa accettare. Allora vieni a Gesù così come sei, nonostante le tue colpe, nonostante tutto quello che hai fatto, tutto quello che hai combinato, come me e tanti di noi. Vieni a Gesù, uno solo per tutti. Finisco. Nella Bibbia la morte di Cristo è una morte unica, insostituibile, ma sostitutiva, cioè Cristo è morto per noi. Nessuno sarebbe avrebbe potuto fare quello che Cristo ha fatto per noi, ma Gesù lo ha fatto una volta per noi tutti, una volta per sempre, dice la Bibbia. Non cercare altri sacrifici. Spesso l'errore nella religiosità di tanti è questa: si cercano altri sacrifici, altri meriti, altre strade, altre vie, altri canali per raggiungere Dio. Molti ci chiedono: ma voi non credete ai santi? Molti ci chiedono: ma voi cristiani evangelici non credete in Maria? Noi crediamo nell'esistenza di Maria, nel suo ruolo, nel disegno di Dio. Crediamo nell'esistenza di persone cosiddette santi, la cui vita può essere un esempio di fede, di spiritualità evangelica. Ma noi, per la nostra salvezza, crediamo soltanto in Gesù Cristo. Questo dice la Bibbia, non lo diciamo noi. Questo ha stabilito Dio, non io. Uno solo è il Salvatore. Il suo nome è Gesù Cristo. Uno solo, ha dato la sua vita per noi tutti. E noi in Gesù possiamo essere salvi. Possiamo essere persone nuove in Lui. In Gesù noi possiamo essere accettati, accolti da Dio e avere un ticket valido per il cielo. Grazie Signore per questa grande opera di salvezza per noi, uno solo per tutti, anche per te.